appena detto la mia voce, da ieri cominciando prova di darmi un po' di fastidio. Spero di riuscire a farmi capire. Così volevamo questa mattina insieme poter provare di comprendere che tipo di profeta era Giona. Dal primo capitolo al quarto capitolo, che andremo a vedere a breve, abbiamo visto che Giona era un profeta di Israele, abbiamo visto che il Signore ha scelto questo suo messaggero per portare un messaggio della distruzione della città di Ninive, se questi Niniviti, considerate che questo popolo di Niniviti non facevano parte del popolo di Dio, quindi erano per conto loro, uno come Giona dentro il suo cuore c'era paura perché sapeva che tipo di uomini erano, come leggiamo nel primo capitolo. Devi portare questo messaggio ai Niniviti, che se non si sarebbero convertiti la loro malvagità, quindi già questo dice tanto, il Signore avrebbe distrutto questa città. Infatti Giona ubbidisce. Leggiamo nel primo capitolo che cosa fa Giona. Si alza, prende, si alza, si mette in viaggio. Fino a qui tutto bene. Solo che si mette in viaggio nella direzione opposta. Nella direzione opposta di quello che doveva andare. Quante volte anche noi abbiamo fatto così. Dovevamo fare delle cose e per paura ci siamo ritirati indietro. Per paura abbiamo cambiato direzione, no, forse è meglio che non mi la rischio. Davide disse nel Salmo 139, verso 9, se vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. E Giona, nonostante conoscesse la parola, questo testo, cercò di fuggire e pensare di poterci nasconderci davanti al Signore. Il Signore lo lascia libero di andare, il Signore lo lascia fare le sue scelte, ma vediamo che il sentiero che ha preso lo conduce verso il basso, lo conduce alla fine, porta al suo ravvedimento. Giona disubbidisce al Signore, poi succede che, come abbiamo visto nei primi capitoli, che la nave che lui prende per fuggire affronta una grande tempesta e ricordiamo che i marinai scoprono il motivo per cui era arrivata questa tempesta. Ascoltando la testimonianza di Giona, poi gettano Giona nel mare e questa tempesta finisce. La storia di Giona poteva finire anche qui. Vista la sua disubbidienza, possiamo dire che ha ricevuto quello che si meritava. Il Signore chiama Giona, manda Giona, Giona fa finta di andare e il Signore interviene. Ma non era il scopo finale per cui chiama Giona. Il Signore non pensa come noi. Il Signore vuole insegnare a Giona una lezione, una lezione molto importante, quella della misericordia. Giona non aveva capito questo del Signore. Salva Giona mandando questo grande pesce e lì nel profondo della terra, dal fondo della mia angoscia, ho gridato al Signore. Giona pregò il Signore e nella sua preghiera ha fatto una grande affermazione. La salvezza viene dal Signore. Sappiamo che questo lo troviamo nei Salmi, sappiamo che lui conosce i Salmi facendo questa affermazione. E questo è il tema della parola di Dio, possiamo dire. È una dichiarazione della sovranità di Dio e della salvezza dell'anima. In nessun altro si può trovare che solo nel Signore. Finalmente comprese che ha sbagliato nella scelta che ha fatto di fuggire davanti al Signore. Poi Nel terzo capitolo abbiamo visto la descrizione di un Giona che ascolta quel comando che il Signore dà per la seconda volta, e questa volta Giona si alzò, parte per Ninive, per la grande città, parte per fare quello che era il suo compito come profeta. Ci volevano 3 giorni per attraversarla, ma Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e i niniviti credettero a Dio, leggiamo nella sua parola. I niniviti credettero a Dio, tutti parteciparono al digiuno e preghiera e gridarono con forza a Dio. Questo popolo che arriva alle loro orecchie questo messaggio si ravvede con tutto il loro cuore e fa passo indietro e gridano con tutta la loro forza a Dio. E a questo punto che inizia il testo che andremo a approfondire questa mattina, che è l'ultima parte del libro, il capitolo 4. Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse: «Oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis». Giustifica pure la sua. «Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Il Signore gli disse: «Fai bene a irritarti così». Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città, e là si fece una capanna e si riparò alla sua ombra per poter vedere quello che sarebbe successo alla città. Dio, il Signore, per calmarlo della sua irritazione, fece crescere un riccino che salì al di sopra di Giona per fargli ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel riccino. L'indomani, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rosicchiare il riccino e questo seccò. Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona, così forte che farlo venire meno. Allora egli chiese di morire, dicendo: «È meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Fai bene a irritarti così a causa del riccino?» E rispose: «Sì, faccio bene a irritarmi così fino a desiderare la morte». Il Signore disse: «Tu hai pietà del riccino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito. E io non avrei pietà di Ninive, di la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame». E qui finisce il testo. Che tipo di profeta è Giona? Abbiamo visto, nella parola di Dio ci sono tanti profeti di cui abbiamo degli esempi, no? E se vogliamo paragonare altri profeti non riusciamo a capire come mai il Signore abbia scelto proprio uno come Giona a svolgere un compito così importante, perché il Signore mirava in una direzione, quella direzione che Giona non riusciva a comprendere fino in fondo. Le sue azioni, le sue decisioni, il suo modo di agire ci fanno vedere un uomo che fa l'esatto contrario di ciò che deve fare un profeta. Non un falso profeta, parliamoci chiaro. L'espressione usata per questo è per coloro che annunciano oracoli che non vengono da Dio e che finiscono per mentire. Ma un profeta che senza mentire non si comporta da profeta, non si comporta come un profeta. Il libro comincia con la sua disobbedienza E adesso verso la fine vediamo la spiegazione di questa disobbedienza sua. Quando poi si pente e ubbidisce al Signore, andando a predicare a Ninive, è deluso del risultato della sua predicazione, che invece ha funzionato perfettamente. Solo per un giorno ha dovuto entrare e già tutti hanno sparso la voce, e cominciando dal re fino all'ultimo, si sono pentiti, ravveduti e tornati al Signore dalla loro malvagità. Che tipo di profeta è Giona? L'idea di una città che viene interamente distrutta dovrebbe fare paura a chiunque sia dotato di un po' di sensibilità. E il Signore voleva portare agli abitanti di Ninive un messaggio di salvezza. Così come oggi il Signore vuole portare agli abitanti delle città dove noi ci troviamo un messaggio della salvezza. Pensiamo nell'Antico Testamento, ricordiamo la nota preghiera di Abramo che intercede a favore di Sodoma, che Dio vuole distruggere interamente sempre per la sua cattività. Dice Abramo al Signore: farai dunque perire il giusto insieme all'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire questi, anche questi? Non perdonerai a quel luogo per amor dei 50 giusti che vi sono? Genesi capitolo 18. E Giona, profeta del Signore, si irrita perché cosa? Proprio perché un'intera città non è stata interamente distrutta. Lui avrebbe voluto vedere che quello che lui ha profetizzato sarebbe successo, perché non credeva manco un po' che questi si sarebbero ravveduti. Non basta, oltre a irritarsi, ci spiega il motivo della sua disobbedienza, la disobbedienza motivata dal fatto che Dio è buono. Lui sapeva, dice: Dio è buono, che facciamo? Aspetta per vedere che cosa succede. Si mette in disparte da qualche parte dove riesce a vedere la città e speri che avvenga quella distruzione. Possiamo dire che Giona era un profeta privo di misericordia, e il Signore vuole fare insegnare a Giona questa grande lezione, questa importantissima lezione. Un primo motivo potrebbe essere che Giona, arrabbiato con gli stranieri, perché non gli stava tanto bene, stranieri peccatori, vorrebbe veramente vedere il giudizio di Dio esercitarsi su di loro e non un Dio che alla fine si pente e cambia idea. Dobbiamo fare attenzione perché anche dentro di noi può vivere un piccolo potenziale Giona. Giona probabilmente vorrebbe vedere la punizione di quella città. Chi di noi non spera di vedere il male punito? Il Signore lo invita ad andare al di là della sua sete di giustizia e imparare la misericordia. Imparare la misericordia. Visto che i destinatari della sua predicazione hanno dato segni evidenti e autentici di ravvedimento. L'irritazione di Giona ci invita a riflettere su tutto ciò che facciamo, chiedendoci di continuo: sto annunciando, sto lavorando, sto cantando perché sia resa nota la misericordia di Dio o per qualche altro motivo? Abbiamo tutti sete di giustizia, ma abbiamo anche sentito nella parola di Dio che è scritto: c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. La prima sfida che possiamo notare è quella della misericordia verso chi commette il male. Dobbiamo comprendere anche noi quanto è importante essere misericordiosi verso coloro che non conoscono per niente la salvezza che viene da parte di Dio. Possiamo dire che Giona è un profeta alla lettera. Cosa vuol dire questa? Oltre a questa mancanza di misericordia, possiamo dire che Giona è un profeta che non va al di là del senso letterale del suo titolo. Profeta significa qualcuno che parla al posto di qualcun altro. implica quindi che chi è profeta abbia una comunicazione diretta con Dio e che sappia riportare le parole dette da Dio. E in questo Giona è profeta. Annuncia oracolo la minaccia della distruzione che sta per arrivare, ma si ferma lì. Lui si ferma lì. Ho fatto la mia parte, basta così. Giona non coglie il senso della minaccia, che è una spinta al ravvedimento di queste persone. Il Signore vuole che queste persone, attraverso questa minaccia, tornano a Lui, tornano dalla loro malvagità, tornano verso il Signore. Anche noi predichiamo, parliamo il Vangelo. Predichiamo il Vangelo perché questo Vangelo per prima di tutti, di tutto, ha parlato a noi. Anche noi parliamo della salvezza del Signore perché prima di tutto ci ha toccato personalmente. Ci appartiene, fa parte della nostra vita. Così noi possiamo portare agli altri perché per primi noi siamo stati toccati. Giona vorrebbe invece essere il profeta indovino, un profeta che viene ammirato anche perché si realizzi non ciò che Dio vuole, la conversione, ma ciò che lui ha annunciato, la distruzione. È un po' come quelle persone che quando vedono una disgrazia che loro hanno saputo prevedere dicono: l'avevo detto io, si sarebbe successo, se lui andava di là succedeva questo. Giona è un profeta che vorrebbe fare la bella figura d'aver detto cose che realmente si realizzano. Ma un Dio che è pronto a cambiare rovescia i suoi piani e ci fa capire che Giona è un profeta presuntuoso, che non profetizza per la gloria di Dio, ma per la sua. Di nuovo, in ognuno di noi alberga un piccolo Giona e può albergare un piccolo Giona. Alberga un desiderio di agire per Dio, di trasmetterlo e servirlo, ma in questo servizio in cui si fanno tante cose, tanti servizi, c'è sempre il rischio di voler portare gloria a ciò che diciamo o facciamo, piuttosto che a Dio che annunciamo. E tutta la gloria deve essere al nostro Signore, perché da Lui prendiamo e per Lui che facciamo qualsiasi cosa, con quello che Lui ci ha dato. Si rischia così di predicare per essere ammirati per le belle parole, di suonare e cantare per essere onorati come bravi artisti, di darsi un grande affare per ottenere approvazione degli altri in mezzo alla Chiesa o ancora, proprio come Giona, di profetizzare solo per aver profetizzato anziché contemplare quei frutti del ravvedimento che il Signore voleva vedere in questo popolo. Giona contempla la città e aspetta di vedere se quanto lui ha detto si realizza o no. E non era questo lo scopo per cui il Signore l'aveva mandato. Non era questo lo scopo. Il Signore voleva la conversione di tutti questi. Il Signore ci invita a superare anche a noi questa contemplazione. A volte siamo chiamati a vedere oltre, a volte il Signore vuole che noi vediamo oltre quello che è la lunghezza del nostro naso. Le reazioni al caldo e al freddo in funzione della presenza o meno di vicino ci illustrano un terzo limite di Giona. Scopriamo che una forte attrazione su di sé, su quello che capita a lui piuttosto che su quello che capita al mondo circostante. Dopo aver auspicato l'eventuale distruzione di una città intera, si concentra sulla vita di un vicino per il semplice motivo che ha fatto star bene per un po'. Un vicino, un bruco, un po' di vento, ecco le vere grandi preoccupazioni di Giona in quel momento. Quel momento che il Signore faceva una grande opera. 120.000 persone che si ravvedono per la sua predicazione. Molto simile a noi, possiamo dire. Quando il caldo estivo ci viene addosso, possiamo dire, chiediamo come faremo a venire in chiesa se fa così caldo, o anche quando fa freddo, inverno, come faremo che fa troppo freddo? Come faremo? Giona è cieco e non sa vedere al di là del proprio naso. E ancora una volta in Giona vediamo noi stessi con il nostro corpo, la nostra sensibilità, che per un po' di caldo, per un po' di freddo, ci lasciamo condizionare nel servire il nostro Signore o nel fare le cose come il Signore ci chiede. Come mai il Signore ha scelto Giona? Come mai il Signore ha scelto questo profeta che sembra che non è proprio adatto? Il Signore ha scelto Giona anche come ha scelto un Abramo, anche se sappiamo che ha detto delle bugie riguardo sua moglie, come ha scelto un Davide, che anche se sappiamo che ha fatto delle cose sbagliate davanti a Dio, come ha scelto Pietro, anche se Pietro ha tradito il Signore. Il Signore si serve di persone talmente imperfette che capiscono solo in parte per portare avanti i suoi piani. Anche se Giona era così inadatto, la parola di Dio che lui portò è stata efficace. E se Dio ha scelto Giona, allora possiamo dire che può servire anche di noi, anche di te, anche di me, nel portare il suo piano al compimento. Nonostante che non siamo perfetti, non saremo che solo nella sua presenza perfetti, il Signore vuole usare anche te e anche me. C'è una sopportazione infinita tra il modo, scusate, c'è una sproporzione infinita tra il modo in cui Dio considera la realtà e come lo consideriamo noi. Se noi siamo capaci solo di guardare ciò che ci reca benessere, come Giona aveva visto questo ricino e tutto il resto, Dio ha uno sguardo molto più ampio. Il Signore ci ha nel cuore una città intera, il Signore ci ha nel cuore tante anime da raggiungere, anche nel quartiere dove noi siamo e dove noi viviamo. Per questo ci chiama a essere pronti di essere ubbidienti al suo comandamento. E anche vediamo che la parola ci parla anche degli animali che hanno un posto questo libro, digiunano insieme agli uomini e sono soggetti alla preoccupazione del Signore. Dio si preoccupa di tutta la sua creazione, degli uomini come degli animali, nonostante ciò che siamo, esercita la sua misericordia nei confronti di tutti. Così il Signore lancia quindi a Giona e a ognuno di noi delle sfide come con delle domande. A Giona chiede: fai bene a irritarti così? Giona, fai bene a irritarti così? A noi chiede la stessa cosa, proprio per aprirci gli occhi sui reali problemi, su ciò che riguarda tutti e non solo noi, costringendoci a spostarci il nostro egoismo, dal nostro egoismo, verso le cose di Dio, verso le cose che hanno un valore eterno. Dio sa portare la sua parte al compimento nonostante la pochezza di Giona, nonostante la sua disubbidienza. Il Signore vuole rivolge a Giona una domanda sull'identità sua. Io non dovrei avere pietà? E qui Giona non risponde. Non risponde. Il libro ha una conclusione aperta, possiamo dire. Non sappiamo come va a finire, non sappiamo se Giona si pente e viene riabilitato oppure se persevera nella sua cocciutaggine spezzante per degli stranieri che non conoscono Dio. Non sappiamo. La domanda quindi non è più perché Dio sceglie Giona, ma perché Dio sceglie di lasciare anche questo libro così aperto, per farci riflettere anche a noi, per avere una risposta anche da ciascuno di noi. davanti a quello che il Signore ci chiede. Come reagiamo noi? Il Signore chiede, ha chiesto a Giona: io non avrei avuto pietà di 120.000 persone di questa città? Che cosa avrebbe potuto rispondere Giona? Niente. Gesù ha parlato del segno di Giona, ha parlato questo segno era molto importante anche come una testimonianza, e così come Giona è stato 3 giorni, vi ricordate in Matteo, anche Gesù per 3 giorni è stato nella tomba, dopo è risuscitato. Non è, possiamo dire, un fine di un libro che ci dà, che ci rassicura, che ci dà qualcosa di sicuro di come è andata a finire. Giona possiamo dire che era un profeta in formazione. Il Signore voleva far comprendere la sua infinita misericordia a quest'uomo. E la stessa cosa a noi. Il Signore vuole che noi capiamo la sua misericordia, che dobbiamo essere misericordiosi anche noi nei confronti di chi non sa distinguere la sinistra dalla destra, nei confronti di chi sono lontani da Dio. Dio ci chiede anche a noi di guardare agli uomini come Lui li guarda, con quell'amore, con quella misericordia che viene solo da Lui. A volte quelli che sono fuori ci fanno paura, quelli che sono nel mondo ci possono fare paura. Ma il Signore nel suo piano ci ha anche delle anime che vengono da questo mondo, da coloro che non lo conoscono. Il Signore chiede a Giona di alzarsi nel primo capitolo e andare a Ninive per 2 volte. Nella seconda volta leggiamo: va a Ninive, la grande città, e proclama a loro quello che il Signore ha comandato. Giona parte e va a Ninive come il Signore aveva ordinato, ubbidisce. Per la sua obbedienza 120.000 persone si ravvedono. 120.000 persone sono convertite dalla loro malvagità. Con la sua obbedienza una città non viene distrutta, anzi, dicono, una grande città. Su questo vogliamo riflettere questa mattina. Il Signore ci chiama a essere una testimonianza. Il Signore ci chiama a essere dei portatori della buona novella del Vangelo di Cristo alle persone che non lo conoscono, alle persone che sono stranieri, che non sanno distinguere la sinistra dalla destra. Siamo noi pronti a farlo? Siamo noi pronti a farlo o siamo impauriti di quello, di quel risultato? Vogliamo ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto nelle nostre vite, e vogliamo pregare il Signore che possa modellare i nostri cuori per comprendere l'importanza della nostra testimonianza, l'importanza della nostra testimonianza e di dimostrare nei confronti di altri misericordia che Dio ha dimostrato per primo verso di noi. È l'amore che Dio ha dimostrato nei nostri confronti e anche noi verso coloro che sono lontani da Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti. Vogliamo ringraziarti perché, Signore, Tu operi nei nostri cuori, Tu ci stai formando anche a noi. A volte non comprendiamo fino in fondo, ma per fede vogliamo andare avanti, vogliamo camminare con Te, vogliamo onorarti con le nostre vite. Aiutaci nell'essere una testimonianza, Signore. Aiutaci nel essere pronti a predicare, a parlare di Te, Signore, a coloro che sono lontani da Te. Darci tutta la forza per farlo. E Ti ringraziamo. Ringraziamo e Ti lodiamo per come Tu hai operato, per come Tu operi, Signore, per come Tu, Signore, ci dimostri la Tua fedeltà. Nel nome di Gesù. Amen.